Aristagora dunque giunge a Sparta, ma qual è la situazione nella quale versa Sparta? Erodoto comincia a illustrarla al capitolo 39. A Sparta non regnava più Anassandrida, figlio di Leone, che era morto, ma era suo figlio Cleomene, Cleomene I, che deteneva il potere regale. Lo aveva tenuto non per i suoi meriti, bensì per diritto di nascita. Si apre a questo punto, al capitolo 39, un excursus su Sparta, un excursus che si estende fino al capitolo 48. Chiaramente noi non lo leggeremo nei dettagli. In questo excursus si illustra la vicenda di Cleomene I e anche di Dorieo. Cleomene I e Dorieo sarebbero stati figli dello stesso padre, cioè figli del Nassandrida, re di parte Agiade, re del casato Agiade, ma figli di madri diverse, quindi si sarebbe accesa fondamentalmente una disputa per la successione reale. E dopo aver descritto l'ascesa al potere di Cleomene I, poi Erodoto illustra anche la vicenda di Dorieo nei dettagli, e chiaramente su questi dettagli noi non ci soffermiamo. Il racconto riprende al capitolo 49. È qui, dal capitolo 49 del quinto libro, che Erodoto illustra l'operazione diplomatica di Aristagora a Sparta presso Cleomene I, re Agiade. Racconta Erodoto: Aristagora, tiranno di Mileto, ufficialmente Mileto sarebbe una democrazia, in quanto nei capitoli precedenti Erodoto aveva sottolineato come Aristagora avesse rinunciato alla propria autorità, ma di fatto, concretamente, Aristagora fa le veci del tiranno in Stio ed è ancora, in un certo senso, tiranno della città di Mileto. Ecco, Aristagora, tiranno di Mileto, arrivò dunque a Sparta quando il potere era nelle mani di Cleomene. Andò a parlare con lui, narrano gli Spartani. E qui Erodoto fa riferimento a quelle che sarebbero state le sue fonti, per l'appunto gli Spartani. Qui Erodoto riporta dei logoi, dei discorsi che gli sono stati riferiti dagli Spartani come testimoni della vicenda. Andò a parlare con lui, Aristagora andò a parlare con Cleomene, portando con sé una tavola di bronzo sulla quale erano incisi i contorni di tutta la terra, tutto il mare e tutti i fiumi. Che cosa avrà in mente il buon Aristagora? Lo vedremo che cosa ha in mente, chiaramente. E ci si potrebbe anche chiedere che tipo di carta è questa che Aristagora ha con sé, questa tavola di bronzo, l'ho chiamata carta, però è effettivamente una tavola di bronzo, è una immagine di tutta quanta la terra. Potrebbe trattarsi della famosa carta di Anassimandro di Mileto, o forse di una carta che ha qualcosa a che vedere con la rappresentazione che lo stesso Ecateo, uomo dell'entourage di Aristagora, aveva dato ovviamente della terra. In ogni caso, vediamo che cosa vuole fare Aristagora con Cleomene. Unito appunto di questa rappresentazione della terra. Dando inizio al colloquio, Aristagora disse a Cleomene: Cleomene, non meravigliarti della mia fretta di venire qui. La situazione è questa: che i figli degli Ioni siano schiavi invece che liberi è motivo di vergogna e di grandissimo dolore per noi stessi, ma anche fra gli altri per voi, in quanto siete i primi tra i greci. Ora dunque, in nome degli dei greci, salvate dalla schiavitù gli Ioni, uomini del vostro stesso sangue. È facile per voi riuscire in una simile impresa. I barbari infatti non sono forti, mentre voi, per quanto concerne la guerra, siete giunti al massimo grado di valore. E si combattono così: archi e lance corte, vanno in battaglia indossando ampie brache e turbanti sulla testa. Pertanto è facile sconfiggerli. Però gli abitanti di quel continente possiedono tante ricchezze quante non ne possiedono neppure tutti gli altri popoli messi insieme, a cominciare dall'oro, e poi argento, rame, vesti ricamate, bestie da soma e schiavi. Tutto questo, se lo desiderate davvero, può diventare vostro. Sono stanziati gli uni vicino agli altri, nell'ordine che vi mostrerò. Accanto agli Ioni ci sono qui i Lidi, che occupano una terra fertile e sono ricchissimi di denaro. E parlava indicando i luoghi sulla mappa della terra che aveva con sé incisa sulla tavola. Dopo i Lidi, proseguì Aristagora, vengono qui a Oriente i Frigi, i più ricchi di bestiame e di raccolti fra tutti gli uomini che io conosco. Ai Frigi sono contigui i Cappadoci, che noi chiamiamo Siri, e con i Cappadoci confinano i Cilici, che arrivano fino al mare dove si trova qui l'isola di Cipro. I Cilici pagano al re un tributo annuo di 500 talenti. Ai Cilici seguono qui gli Armeni, anch'essi ricchi di bestiame, agli Armeni Matieni che abitano questa regione. Dopo i Matieni viene il paese dei Cissi, nel quale, sulla riva di questo fiume, il Quaspe, sorge qui Susa, dove il gran re ha la sua residenza e dove si trovano i depositi dei suoi tesori. Se conquisterete questa città, potrete in tutta tranquillità gareggiare ricchezza con Zeus. Ebbene, oggi per una regione non certo vasta, né così fertile, da confini ristretti, dovete affrontare combattimenti contro i Messeni, pari a voi per forza, e contro gli Arcadi, gli Argivi, i quali non posseggono nulla che assomigli all'oro e all'argento, bene il cui desiderio può indurre a cadere sul campo di battaglia. E quando vi si offre l'occasione di regnare senza fatica su tutta l'Asia, deciderete diversamente? E così, con un punto interrogativo che enfaticamente si conclude il discorso di Aristagora a Cleomene I, un discorso molto articolato, su cui vale la pena di riflettere, cercando di individuarne le singole parti e coglierne effettivamente i sensi. Innanzitutto l'attacco, Cleomene, non meravigliarti della mia fretta di venire qui. Un attacco anche questo piuttosto efficace. Così Aristagora vuole far capire a Cleomene che c'è una situazione di urgenza. Non è un caso se Aristagora si trova lì a Sparta, lui che vive normalmente sulla costa micrasiatica, ha affrontato un viaggio per questo, per qualcosa che aveva urgenza di comunicare a Cleomene I. La situazione è questa, e attenzione, nelle parole subito successive di Aristagora, noi vediamo come concetti fondamentali dell'identità greca vengano utilizzati da Aristagora strumentalmente per ottenere il suo obiettivo politico. Quali sono questi concetti? Si dice enfaticamente i figli degli Ioni, l'intonazione è certamente epica, per chi ricorda quasi Omero. Ora, che i figli degli Ioni siano schiavi invece che liberi, si insiste sul concetto di libertà e schiavitù. Gli Ioni, cioè i greci micrasiatici, comunque in generale, Mileto, ma non soltanto Mileto, sono schiavi della Persia, sono rappresentati come schiavi della Persia. Dovrebbero in realtà essere liberi in linea di principio. Ora, il fatto che siano schiavi è motivo di vergogna, ma non soltanto per noi, dice Aristagora, non soltanto per noi milesi, non soltanto per noi micrasiatici, ma anche per voi. Come dire, Aristagora vuole far capire a Cleomene I che gli Spartani hanno delle responsabilità, proprio perché città potente, e qui Aristagora elogia Sparta, ma è un dato di fatto, in questo momento gli Spartani sono piuttosto potenti in Grecia. Ora, gli Spartani sono responsabili proprio in quanto potenti di assistere i greci micrasiatici a raggiungere l'obiettivo di libertà, la libertà che spetta loro di diritto. E vedete poi come Aristagora si appelli agli dei greci. Il culto è un elemento unificante nel mondo greco. Su questo aspetto abbiamo riflettuto proprio nella circostanza delle primissime lezioni dedicate al concetto di storia greca. Di cui l'appello, salvate dalla schiavitù gli Ioni, uomini del vostro stesso sangue. Ecco, la parentela, quella che gli antichi definivano sui Genia, l'appartenenza alla stessa stirpe, l'appartenenza a uno stesso gruppo che si identifica come gruppo greco. Una parentela di stirpe che si manifesta e si esplicita anche nella dimensione religiosa dell'identità del culto. Sono tutti valori comuni. Voi Spartani, per quanto non siate residenti sulla costa micrasiatica, ma stiate qui nella Grecia balcanica, però siete uomini del nostro stesso sangue, quindi di conseguenza dovete operare per assistere gli Ioni e liberarli dalla schiavitù persiana. Ecco come i vincoli di parentela diventino condizionanti sul versante politico, almeno nella rappresentazione che ne dà evidentemente Aristagora qui. Dopodiché, nel suo discorso, vediamo Aristagora insiste sulla facilità dell'impresa. E qui c'è una riflessione, tutto sommato, sulle capacità, le caratteristiche guerriere dei barbari. I barbari sono facili da sconfiggere. Aristagora insiste sul loro abbigliamento, quasi in una forma parodica, no? E sui loro limiti nel combattimento. Come si fa a combattere per bene essendo vestiti in questa maniera, indossando ampie brache e turbanti sulla testa? Sono come impacciati. Così non è, se pensiamo al fatto che i persiani sono i dominatori del mondo del tempo, in realtà. In ogni caso, Aristagora vuole tirare acqua al suo mulino e quindi presenta i persiani come facili da sconfiggere. E poi, infine, l'argomento che più dovrebbe essere seducente nei riguardi di Cleomene I, re di Sparta. Ed è un argomento analogo a quello utilizzato già da Aristagora per invogliare Artafrene, satrapo di Sardi, ad appoggiare il suo progetto di Nasso. La ricchezza. Perché gli abitanti di quel continente, cioè gli abitanti dell'Asia, in realtà sono ricchi. Sono ricchi più di qualsiasi altro popolo. Perché hanno oro, argento, rame, vesti ricamate, vesti da somme e schiavi. Notate il catalogo, no? Di Aristagora. E tutto questo può diventare vostro. Non c'è soltanto il dovere di venire incontro agli ioni, la propria urgenza e necessità di libertà contro l'oppressore persiano. C'è anche l'opportunità di sostituirsi al persiano prendendone interamente le ricchezze. E per dimostrare materialmente la validità del suo discorso, ecco che Aristagora ricorre, quindi vediamo la funzione, alla rappresentazione della terra che ha portato con sé, a quella tavola di bronzo. E qui, punto per punto, illustra con precisione geografica tutti i popoli che sono sotto il controllo della Persia e che sono ricchi a loro volta e sono tributari in modo ingente nei riguardi dei persiani. Aree queste rispetto alle quali si presenta ora agli spartani l'opportunità di prendere il controllo. Una volta ultimato questo catalogo, tra l'altro, Aristagora, in una forma quasi empia, potremmo dire, fa riferimento a un potere che renderebbe gli Spartani analoghi a Zeus. Se conquisterete questa città, e si fa riferimento evidentemente a Susa, che è addirittura la capitale dell'impero persiano, quindi l'operazione potrebbe portare gli Spartani di Cleomene I, i piccoli Spartani, a diventare dominatori universali e sostituirsi alla Persia, sconfiggendo Dario I. Se conquisterete questa città, potrete in tutta tranquillità gareggiare in ricchezza con Zeus, essere fondamentalmente degli dèi in terra, quanto a potere e a ricchezza. E infine l'ultimo argomento, che è una specie di appendice su questa molto elaborata e ampia riflessione sulla ricchezza. Sulla ricchezza che gli Spartani potrebbero procurarsi se prendessero parte alla lotta degli Ioni per la libertà contro la Persia, trasformando questa lotta in un'opportunità di conquista, di rovesciamento dell'intero impero persiano addirittura. Quale sarebbe questo ragionamento di appendice? Voi Spartani vi preoccupate del piccolo Peloponneso, la realtà nella quale siete calati, naturalmente. Vi preoccupate dei vostri vicini, degli Arcadi, degli Argivi, dei Messeni. E vi dedicate a guerre per il controllo di questo territorio, che certamente è molto povero, molto umile rispetto ai ricchissimi territori dell'Asia che potreste occupare e conquistare, soggiogare. Di qui l'interrogativo finale, molto efficace. Quando vi si offre l'occasione di regnare senza fatica su tutta l'Asia, deciderete diversamente? Rinuncerete a questa grande opportunità? Aristagora è straordinario. Come prima, come in precedenza, rivolgendosi ad Artafrene di Sardi, aveva trasformato l'operazione di Nasso in un'opportunità per estendere l'impero persiano alla Grecia stessa, ora quasi in una specie di rovesciamento, presenta l'eventuale collaborazione, la prospettata collaborazione di Sparta con le comunità micrasiatiche rivolta contro la Persia in un'opportunità per Sparta di conquistare l'intero impero persiano e di trasformarsi in potenza ecumenica in sostituzione della Persia. Ma tutto questo perché? Ricordiamo sempre la finalità di Aristagora, difendere se stesso. Aristagora ha bisogno di costituire uno scudo per difendere se stesso, né più né meno. E a questo scopo, rivolgendosi agli Spartani, utilizza e strumentalizza gli stessi concetti base fondamentali dell'identità greca. Il culto comune, l'appartenenza a una stessa stirpe. e il dovere di conseguenza degli Spartani in quanto consanguinei di difendere gli Ioni che dovrebbero essere liberi e non dovrebbero essere schiavi dei Persiani.